Buongiorno amici di Radio Missione Francescana Medicina e voglio salutare innanzitutto prima il dottor Dini. Ciao Giorgio.
Ciao Gigi.
E
ciao.
Poi anche Enrico Bonisolo. Grazie Enrico. Abbiamo con noi il dottor Maurizio Lombardo, dermatologo della dermatologia dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi, e presidente della Società Italiana di Chirurgia Dermatologica e Oncologica. E vogliamo ringraziare il dottor Maurizio Lombardo per aver accettato il nostro invito a parlare del melanoma. Ricordo ancora, è presidente della Società Italiana di Chirurgia Dermatologica e Oncologica. E mi permetto, caro Giorgio, devo dire una cosa importante, perché è stato intervistato e una risposta mi piace. Vediamo crescere il numero dei melanomi, ma per fortuna la diagnosi precoce che spesso riusciamo a fare e le nostre nuove terapie che usiamo per prevenire i danni o curarli, questo non fa altro che aiutare i nostri varesini. Grazie ancora per la sua cortesia, dottor Lombardo. Lascio la parola a Giorgio.
Dottor Lombardo, ben arrivato. Buongiorno. Siamo in primavera, all'estate manca ancora qualche mese, però dato che oggi parliamo di melanoma, dobbiamo parlare anche dell'abbronzatura. Da prendere sempre con le dovute precauzioni, perché la parola melanoma si associa alle regole di esposizione al sole. Sono tanti gli studi che riscontrano nel mondo un aumento, in particolare nella fascia giovanile 30-50 anni di casi di melanoma, un tumore maligno della pelle sempre più diffuso e sempre più frequente, sia per gli uomini che per le donne under 50, dove le ustioni solari e le esposizioni intense possono essere una delle cause importanti. Affrontiamo meglio questo tema, dottor Lombardo, che forse ancora è un po' sottovalutato. E questo melanoma, questa terribile neoplasia maligna, che cos'è? Da cosa si origina? E i nei o nevi, quanto sono implicati? E che relazione hanno con un'eccessiva esposizione al sole?
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito da parte degli amici Rusconi e Dini a questa trasmissione. Dini ha già messo giù 15 domande.
Diciamo che abbiamo già terminato la trasmissione.
Proviamo a rispondere entro la fine della giornata a tutte queste domande. Noi stiamo parlando di un tumore maligno della pelle che si chiama melanoma e che origina dai melanociti della pelle. La pelle è fatta da tanti tipi di cellule, i melanociti sono quelli che danno il colore alla pelle e formano i tumori benigni, che sono i nei che tutti noi abbiamo, o i tumori maligni, che è il melanoma appunto. Il melanoma è classificato in teoria come un tumore raro, però bisognerà anche cambiare queste classificazioni perché la media nazionale di questi tumori rari, melanoma, è più o meno di 22-23 melanomi ogni 100.000 abitanti. A Varese, purtroppo, abbiamo una media che è spaventosamente più alta, cioè il doppio. Noi a Varese abbiamo 45 invece che 23, 45 melanomi ogni 100.000 abitanti, che vuol dire che l'anno scorso abbiamo avuto, sotto cura noi all'ospedale di Varese, 200 nuovi melanomi, che sono un numero estremamente importante. Quindi abbiamo a che fare con numeri di questo genere. Sulla domanda sul perché viene il melanoma, a chi viene. Allora, dobbiamo considerare che il melanoma attualmente, per quanto appunto classificato raro, è il secondo tumore maligno nella fascia d'età sotto i 35 anni nel maschio, dopo il testicolo, e il terzo nella donna. Quindi, per quanto sia un tumore raro, è un tumore che si sta facendo, si sta avanzando nei numeri in maniera molto grossa, tant'è che le campagne di prevenzione dei tumori hanno dato i risultati, tutti i tumori sono diminuiti, tranne il tumore del pancreas e il melanoma, che invece costantemente avanzano. E perché mi viene il melanoma? Non lo sappiamo di preciso, però di sicuro l'unico elemento che noi conosciamo è la scottatura solare. Quindi L'obiettivo è che la gente, soprattutto i bambini che sono quelli più indifesi, non si scottino mai al sole, perché la scottatura solare di quest'anno, sommata a quella dell'anno prossimo e a quella dell'anno dopo, dopo 20 anni, ci dà un rischio melanoma concreto. Quindi bisogna stare molto attenti a non scottarsi al sole. Che vuol dire? Devo andare al sole? Ci vado, perché serve per la vitamina D, per l'umore, per tante cose. Ma non mi devo scottare, questa è la cosa fondamentale.
Colpisce anche la pubertà, a proposito dei bambini?
Allora, è ancora più raro.
Quindi bisogna però sempre stare attenti.
Sì, noi abbiamo pazienti di 17-18 anni.
Io ti faccio invece quest'altra domanda. Ho letto che il melanoma è molto più frequente nei paesi nordici che nel bacino del Mediterraneo. Cioè, quindi, noi dovremmo avere più melanomi perché abbiamo più sole rispetto invece a quelli che sono dei paesi nordici. È vero o non è vero?
Sì, allora, è vero nel senso che noi mediterranei abbiamo un tipo di carnagione che il Padre Eterno ci ha fatto più scura dell'irlandese, perché dobbiamo proteggerci da una radiazione ultravioletta del sole che è maggiore rispetto a quella che arriva in Irlanda, per dire. Quindi abbiamo la pelle più scura proprio per questo, tant'è che più si va verso l'equatore, più la razza nera è molto più nera per bloccarsi, per proteggersi dalla radiazione ultravioletta. Il problema qual è nella realtà? Il problema è quando le pelli più chiare si spostano verso le parti più irraggiate dal sole, cioè quando il Lombard delle valli varesine prende e se ne va in Sicilia, all'equatore o dove, a prendersi il sole, si scotta. Tant'è che l'incidenza maggiore al mondo di melanoma dov'è che è? In Australia. Perché? Perché in Australia la popolazione, tolti pochi indigeni, sono tutti i discendenti delle patrie galere inglesi che sono stati trasportati là. Quindi gente chiara che prende troppo sole.
C'è una telefonata e quindi noi possiamo iniziare. Dica, pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Desiderei porgere una domanda sulla problematica del melanoma. Sono più soggetti, i soggetti con carnagione chiara o scura? E poi, gentilmente, per quanto riguarda il melanoma nodulare, come si fa a distinguere se uno è inciampato in una problematica del nodulare?
Beh, grazie della domanda. Allora, sulla prima parte è un po' quello che abbiamo già incominciato ad accennare e rispondere, cioè è sicuramente più frequente nelle carnagioni chiare, ma soprattutto nelle carnagioni chiare che vivono nei posti con alta irradiazione. Quindi la carnagione chiara di un irlandese che vive in Irlanda ha un rischio abbastanza basso, ma una carnagione chiara che per motivi di lavoro, motivi di trasferimento dei nonni o cosa adesso vive in un posto molto irraggiato, questo è molto più a rischio. Quindi carnagioni chiare dove c'è tanto sole sono molto a rischio. Per quanto riguarda il melanoma nodulare, delle varie forme di melanoma è sicuramente probabilmente quello più a rischio per quello che si chiamano le metastasi, cioè il melanoma nodulare è il melanoma con una maggiore carica di cellule capaci di andarsene via dalla pelle e migrare in altri organi, quindi contaminare altri organi e dare appunto le metastasi.
Ok, io la ringrazio per la sua cortesia.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno. Il melanoma dà sintomi? Quando il melanoma può essere riconosciuto, devo andare dallo specialista? Come si sviluppa il melanoma solo da un neo preesistente?
Allora, il melanoma si spera che non dia sintomi, perché quando dà sintomi è già un brutto segno, vuol dire che è un melanoma che è già avanzato. Quando il paziente ci dice: dottore, sono qui perché ho un neo che sanguina, ecco, questo per noi non è una buona notizia, perché vuol dire che non è più così iniziale. Il melanoma spesso come si riconosce? Si riconosce, diciamo, per la gente di tutti i giorni, il melanoma lo riconosce perché è un neo che cambia. Cioè, ho avuto quel neo lì che è sempre stato uguale negli ultimi 30 anni, però è un anno che lo vedo cambiato, lo vedo aumentato. Allora questo è un grosso campanello d'allarme, va visto. Poi magari è una stupidata, tanto meglio, ovviamente. Però non si può pensare di dire un neo che cambia, faccio finta di niente, non lo guardo. Va guardato e va visionato da parte del dermatologo, perché potrebbe essere invece un melanoma.
Il medico di famiglia non può fare nulla in questo?
Il medico di famiglia è il nostro grandissimo alleato. Noi abbiamo bisogno fondamentale del medico di famiglia, perché purtroppo noi dermatologi in Italia siamo 6.000, gli italiani sono 60 milioni, se dovessimo controllare in EA tutta la popolazione, ogni dermatologo deve vedere 10.000 persone, che vuol dire faremmo solo questo. Noi abbiamo bisogno del medico di base come grande alleato per fare un primo screening. Deve essere il nostro alleato che al suo paziente dice no, guardi, queste sono tutte stupidate, stia tranquillo, oppure no, guarda, questo è un neo che non mi convince, ti devo mandare dallo specialista. Abbiamo bisogno del medico di base, noi dobbiamo lavorare tanto con loro e aiutarci a crescere tutti nella nostra professionalità insieme.
Dottor Lombardo, lei ha parlato dei campanelli d'allarme, cioè come si fa a capire che un neo è maligno? Io mi riferisco soprattutto all'autoosservazione, cioè la donna o l'uomo deve autoosservarsi con una certa periodicità. Ecco, quali sono i parametri che sono necessari da tenere in considerazione per valutare e di conseguenza andare dallo specialista?
Sì, allora, come dicevamo, essenzialmente bisogna tenere presente il neo che cambia. Quindi, quando si vede un neo che si cambia, campanello d'allarme. Poi è vero che ci sono tante cose benigne che sembrano nei, tipo nelle persone di una certa età ci sono le cheratosi seborroiche, che sono quelle formazioni marroncine un po' ruvide sulla pelle delle persone un po' datate, che sono totalmente benigne saranno sempre, mentre invece i nei sono quelli da controllare. Quindi magari nella vita uno va dal dermatologo anche per altri motivi e lo stesso dermatologo gli dirà guardi, queste sono tutte stupidate, oppure questi nei è meglio tenerli controllati. E il paziente se li dovrà un po' autocontrollare, che vuol dire verificare che non cambino, e poi c'è la regola dell'ABCDE. Un melanoma normalmente è asimmetrico, ha dei bordi tutti irregolari, ha un colore irregolare, chiaro, scuro, blu, grigio, ha delle dimensioni che tendono a crescere nel tempo. Quindi queste cose ABCDE un po' ci aiutano a dire qui c'è un campanello d'allarme, è meglio che mi faccia vedere.
Lo spessore, cioè il melanoma può essere sottile o può essere aderente alla pelle, come posso dire, è piatto.
Sì.
È importante per una diagnosi?
Sì, sì. Allora, lo spessore di un melanoma, e qui per intenderci stiamo parlando un melanoma brutto e un melanoma di spessore 3-4 mm.
Sì.
Cioè già 3-4 mm di spessore di un melanoma siamo nel campo dei melanomi pericolosi. Quindi è fondamentale riuscire a fare quello che è appunto la diagnosi precoce, cioè come facciamo a salvare vite, come facciamo a salvare la gente, facendo in modo che quando uno purtroppo ha un melanoma glielo si identifichi il più presto possibile, quando lo spessore è minimo, può essere talmente minimo che si chiama in situ. Un melanoma in situ guarisce nel 100% dei pazienti.
Ci fermiamo perché adesso il nostro Enrico ci fa ascoltare una splendida canzone di chi? Dillo.
Di Bob Marley. Di che, poi vi diremo perché.
Bob Marley? Perché? Ah, lo dici
a
dopo.
A fine canzone vi diremo il perché.
Ok. We'll be right back. Dottor Maurizio Lombardo, dermatologo della dermatologia dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi, e non sto qui a dire che, però lo dico lo stesso, che è presidente della Società Italiana di Chirurgia Dermatologica e Oncologica. Ti faccio una domanda prima che Giorgio entri e mi porti via tutto. Ah, giusto, c'è Bob Marley. Perché Bob Marley hai scelto?
Perché Bob Marley ha un suo senso. Il povero Bob Marley è morto di melanoma, di quello di cui stiamo parlando, perché essendo di pelle, comunque di pelle scura, il melanoma può venire appunto anche alla gente di pelle scura. Lui purtroppo l'ha avuto in un posto fetente che era l'unghia dell'alluce. Bob Marley gli piaceva giocare a calcetto e quindi ha sempre pensato che quella macchia scura e nera dell'unghia nella realtà fosse sangue, un ematoma da giocato a calcetto. Invece la macchia non andava via, poi quando alla fine il collega dermatologo l'ha biopsiato e il risultato è essere un melanoma, ma ormai era in una fase talmente avanzata che il povero Bob Marley poi è morto appunto di melanoma dell'apparato ungueale. Quindi capite come può essere insidiosa questa malattia, bisogna sempre stare un po' sul chi va là.
È per quello che la domanda potrebbe essere una buona domanda logica. Il melanoma è ereditario? Quando è indicata l'esecuzione di un test genetico per stabilire se ho predisposizione ereditaria al melanoma?
Allora, qui si apre un mondo, perché il problema è: il melanoma è ereditario, nel senso che i parenti di primo grado di una persona con un melanoma, quindi se io ho un melanoma, i miei genitori, i miei fratelli o i miei figli, hanno un rischio di 8-10% di avere un melanoma. Quindi, in altri termini, su 12 parenti di primo grado, cioè una mamma, un papà, un po' di fratelli, un po' di figli, uno nella vita svilupperà un melanoma. Questo perché c'è un problema proprio di ereditarietà su alcuni geni. A Varese su questo siamo molto avanti, perché siamo già partiti più di 10 anni fa con l'Università di Genova, insieme ai nostri colleghi genetisti dell'anatomia patologica, a fare tutta una serie di lavori che sono anche scaturiti sulla prestigiosa rivista americana di dermatologia, il Journal American Academy of Dermatology, in cui abbiamo testato le famiglie di Varese. Noi abbiamo una ventina di famiglie a Varese con delle alterazioni nel DNA genetiche che abbiamo trovato, che si portano avanti casi su casi di melanoma e anche di altri tumori. Quindi diciamo che chi ha avuto un melanoma ha la responsabilità anche sociale nei confronti dei suoi parenti di primo grado di comunicarglielo e di allertarli sul fatto di farsi controllare, di tenersi controllati, perché un'ereditarietà in effetti c'è.
Lei ha parlato del pollice, una curiosità mia. Quel tumore lì può essere dovuto ad un'onicomicosi non controllata o ritardata?
No, è che l'onicomicosi magari maschera qualcosa che c'è sotto e questo potrebbe ritardare ulteriormente la diagnosi.
Dottore, il melanoma dove si origina? Dove si sviluppa? In quale parte della pelle? E può svilupparsi così ex novo o da un neo sano? Sì. Che non presenta particolari caratteristiche.
Allora, un terzo dei melanomi insorge su un vecchio neo. Io ho un neo da tutta la vita e a un certo punto cambia perché una parte del neo ha deciso di trasformarsi in maligno. Quindi questa è una prima possibilità. La maggioranza dei melanomi, quindi 2/3, invece nasce già come melanoma, che all'inizio magari si confonde con un neo stupido, ma che in realtà è fin dall'inizio un melanoma. Quindi questa è la percentuale.
Dove?
Il dove storicamente funziona che nel maschio, nell'uomo, il melanoma tendenzialmente insorge nel tronco, quindi l'addome, il torace, la schiena, e nella femmina tendenzialmente insorge negli arti inferiori, nelle gambe. Questo è statisticamente quello che si vede. Però il melanoma può venire dappertutto, può venire su tutta la pelle, quindi noi l'abbiamo visto nei posti più incredibili, cioè sotto i capelli, nell'orecchio, sotto le unghie, a livello dei genitali, quindi può venire dappertutto, ma purtroppo, per fortuna più raramente, può insorgere in altri posti, tipo nell'occhio, Il secondo posto dove insorgono i melanomi è a livello oculare, quindi noi spesso collaboriamo anche con gli oculisti per seguire i pazienti. I melanomi più rari possono insorgere invece a livello anche direttamente dell'encefalo, tubo gastroenterico, a livello anale, quindi possono in teoria più raramente insorgere un po' dappertutto.
C'è una predisposizione per le zone fotoesposte?
Sì, direi di sì, perché si ritorna nel ragionamento della scottatura solare.
Quando il melanoma è pericoloso e quando può intaccare altri organi?
Il melanoma è pericoloso quando lo lasciamo crescere, perché lui cresce, il suo mestiere è crescere. Quindi quando il famoso spessore che avevamo detto prima cresce da mezzo millimetro, un millimetro, due millimetri, tre millimetri, perché più cresce, più si avvicina ai capillari della pelle. I capillari della pelle sono le autostrade che portano in giro sangue e tutto quanto, quindi quando riescono a invadere crescendo questi capillari, a quel punto hanno la porta aperta per partire dalla pelle e andare dove vogliono. Quindi si impiantano nei linfonodi, nelle ghiandole o nei polmoni, nel fegato, nell'encefalo, e poi incominciano a crescere dando quella che è la metastasi e creando il problema della malattia disseminata.
Dottor Lombardo, delle volte si parla di neodisplasico, della sindrome del neodisplasico. Cosa si intende? Che neo è? È un neo maligno o un neo benigno?
No, il neodisplasico, su cui c'è grandissima discussione in campo medico, su chi ci crede e chi non ci crede, cioè lasciamo stare tutto quello che è nelle nostre speculazioni mediche, è un neo benigno, che però ha degli aspetti che fanno pensare che sia un neo che potrebbe trasformarsi in un neo maligno. Infatti noi abbiamo alcuni pazienti che teniamo sotto controllo, perché magari hanno 100-200 di questi nei, per cui facciamo quello che ad esempio è la mappatura dei nei, che semmai dopo vediamo un attimino com'è, proprio per tenerli più controllati, questi soggetti un pochino più a rischio.
Ma quando voi notate queste caratteristiche di un neo sano, che però cosa fate? Lo catalogate? Mi ricollego, sì, alla mappatura dei neni, dei nei, e quindi diciamo lo studiate e vedete un pochino la progressione, come si manifesta nel tempo, fate un controllo nel tempo. Questa mappatura è inserito anche il neo che può essere sano?
Sì, esatto, esattamente così. Cioè, quando noi visitiamo un paziente, se non ha nei particolari, diciamo arrivederci, buonanotte. Se ha dei nei un pochino strani, diciamo guarda, ci rivediamo tra X tempo, in base a quanto sono strani. Se i nei ci paiono molto strani, abbiamo bisogno di monitorarli nel tempo per capire. Se un neo sembra brutto ma è sempre uguale, vuol dire che è un neo stupido che sembra brutto. Però se un neo sembra brutto e dopo sei mesi è più brutto e poi ancora più brutto, probabilmente quel neo non è più un neo benigno, è un neo che si sta trasformando in qualcosa di maligno. Ovvio che non ce lo ricordiamo, quindi abbiamo dei sistemi fotografici per mappare o tutta la superficie corporea o singoli nei e controllarli nel tempo, che è la cosa fondamentale.
Se io ti dico che invece ho letto, sempre leggendo in questi giorni, che la diagnosi di melanoma può essere difficile anche al microscopio. Cosa ci si può aspettare dopo una diagnosi di melanoma?
Allora, la diagnosi è sicuramente difficile, perché è difficile per noi clinici, quando vediamo un neo, cioè se una persona con dei nei va da 10 dermatologi diversi, probabilmente avrà un pochino di diversità di diagnosi, perché è molto soggettivo in base all'esperienza di ognuno di noi. Ma anche quando togliamo un neo, che lo mandiamo ai nostri colleghi patologi, che lo devono tutto affettare, colorare, studiarselo per farci la diagnosi tra neo benigno e melanoma maligno, anche per loro spesso non è una passeggiata, perché sono diagnosi difficili. In ogni anatomia patologica ci sono dei patologi dedicati proprio al melanoma, perché è una patologia che richiede molta, molta esperienza per poterla distinguere. A Varese, da questo punto di vista, siamo molto fortunati, perché abbiamo dei colleghi in anatomia patologica molto bravi su questi, che fanno molto, molto melanoma. Però è una diagnosi difficile per tutti, anche a livello del microscopio tante volte.
Quindi l'esperienza è fondamentale.
Sì.
Perché bisogna vederli per riconoscerle. Io volevo dire, la diagnosi precoce è importantissima. E quindi è importante che la donna, e lo ripeto, faccia osservazione, o l'uomo faccia osservazione anche nei posti più disparati, diciamo.
Eh sì.
Quindi quanto sono importanti i tempi per fare un controllo rapido, immediato? Cioè i tempi sono stretti.
E i tempi sono stretti, però dobbiamo fare i conti con la realtà, nel senso che appunto è quello che si diceva un pochino prima, bisogna che appena uno ha qualche cosa che non gli quadra come paziente riesca ad accedere al suo medico di medicina generale, che è il nostro primo alleato, è colui che, vedendo una lesione strana, ci manderà il paziente per approfondire se è pericoloso o meno.
E quando si è individuato il melanoma, cosa si fa per curarlo innanzitutto? E poi mi spieghi il fatto dello stadio. C'è lo stadio zero, che è quello in situ, mi pare, più si arriva al quarto stadio. Che differenza ci sono tra i vari stadi? Sì. Perché lo zero è in situ ed è non è per niente pericoloso o meno pericoloso, mentre il quarto stadio è peggiore che possiamo trovare?
Quando noi abbiamo sospetto melanoma, la prima cosa che facciamo è lo togliamo. Lo togliamo tutto in maniera che sia asportata tutta questa macchia e la mandiamo ai nostri colleghi appunto patologi, che ci diranno non era niente e finisce il discorso, oppure no, attenzione, era un melanoma. A questo punto lo dobbiamo stadiare, cioè, perché il melanoma non esiste il melanoma, esiste ogni singolo melanoma, è diverso da un altro, perché hanno tanti parametri: quanto sono spessi, quanto sono larghi, quante mitosi hanno, quanto sono attivi, cioè tanti, tanti parametri. Ognuno ha il suo melanoma, quindi ogni paziente non ha il melanoma, ha il suo melanoma. Il melanoma è stadio 0, 1, 2, 3, 4. Lo stadio 0 è quello inizialissimo, il melanoma in situ. La guarigione è totale, perché è talmente iniziale che non arriva ai famosi capillari. Quindi non è possibile che dia le metastasi. Quindi un melanoma in situ, noi ai pazienti lo diciamo, guardi, la notizia cattiva è che ha un melanoma, ma la notizia buona è che ha un melanoma che ha preso talmente all'inizio, per bravura sua, per bravura del dermatologo, di chi vogliamo, che lei è guarito completamente, se lo dimentichi. Dovrà solo stare attento a non sviluppare il secondo melanoma se è predisposto. Mentre invece i melanomi un pochino più avanzati, lo stadio 1, 2, 3, 4, più si va su con gli stadi e più c'è il rischio che se ne vadano in giro per il corpo. Quindi questa è la diagnosi precoce, fare in maniera che si possa dire al paziente, guardi, si dimentichi questo melanoma.
Cosa vuol dire vado in giro per il corpo? Cioè vuol dire che cronicizza? Vuol dire che convive con la persona stando sempre a quel livello accettabile?
Allora, il melanoma fino a qualche anno fa, quando andava in giro per il corpo, era una condanna a morte. Cioè, un melanoma che se ne andava in giro, inesorabilmente ingrandiva, mangiava tutti gli organi e portava a morte i nostri pazienti. Però poi il mondo è cambiato. Da 10 anni sono arrivate delle terapie molto promettenti, che tante volte funzionano bene, che a Varese si fanno, i nostri colleghi dell'oncologia con cui collaboriamo quotidianamente gestiscono ormai da anni. Quindi il mondo è cambiato, non è più una condanna la parola melanoma. Tante volte si cronicizza, appunto. Cioè si faranno delle cure, magari anche per tutta la vita, ma che lo tengono a bada. Chiaro, non siamo ancora arrivati a così è sempre, perché purtroppo non è sempre così. Ci sono dei melanomi che non rispondono a queste cure sofisticate e i pazienti muoiono ancora. Però rispetto a 10-15 anni fa, il mondo è cambiato completamente, per fortuna.
Che cos'è il linfonodo sentinella? Anche qui leggendo il linfonodo sentinella. E perché si fa la biopsia del linfonodo sentinella? Poi ti chiedo, oltre alla chirurgia, qual è la prima arma? Abbiamo altre pallottole per poter agire sul melanoma?
Allora, la pallottola fondamentale è la chirurgia. Cioè, di default, quando c'è un melanoma, si opera, si toglie. Quando non si può fare, per tante ragioni, paziente anzianissimo, paziente con tanti problemi, allora ci giochiamo carte alternative. Però la cosa principale è il togliere dal corpo umano il melanoma quanto prima. Quindi chirurgia, punto. Quando togliamo il melanoma, che il patologo ci dice, sì, guardate ragazzi, effettivamente questo era un melanoma.
Ma subito ce l'hai questa risposta?
No, perché sono esami che devono fare lentamente, non gli si può mettere fretta perché sennò si sbaglia. Quindi noi togliamo il melanoma dal corpo umano. Mandiamo a casa il paziente e si manda ad analizzare il pezzo. Dopo una 15 giorni il patologo ci dice, guarda, davvero era un melanoma di questo stadio, come si diceva prima. Quando noi abbiamo lo stadio, se lo stadio supera un certo parametro, facciamo il secondo intervento di pulizia di più di dove era il melanoma e facciamo il famoso linfonodo sentinella che si chiedeva, che è quel linfonodo che appunto è la sentinella, cioè se quel melanoma è riuscito a dare la famosa metastasi, la metastasi dovrebbe essere andata in quel linfonodo sentinella, che noi lo togliamo e lo analizziamo, perché se è pulito è una buona notizia, vuol dire che probabilmente il melanoma non era andato da nessuna parte. Se invece è stato intaccato dal melanoma...
È solo un melanoma sentinella o esistono tanti melanomi sentinella?
No, linfonodi sentinella.
Linfonodo, scusate, sì. Scusate.
No, di solito è uno, qualche volta due, tre, però insomma sono molto limitati. E noi lo prendiamo insieme ai nostri colleghi della chirurgia e dell'otorino, facciamo questi esami. Se il linfonodo è invece malato, che noi abbiamo tolto, allora faremo ai pazienti quello che si chiama la terapia adiuvante, cioè gli diamo una cura per cercare di eliminare eventuali altre cellule in giro per il corpo che non si vedono ma che magari ci sono. Questa è una cura che dura un anno e abbassa il rischio.
Ci fermiamo per la seconda canzone, è sempre della stessa persona che purtroppo ci ha lasciato. Giorgio Dini, stiamo intervistando il dottor Maurizio Lombardo, vi ricordo dermatologo della dermatologia dell'ospedale di Circolo Baiese ASST Sette Laghi, si è obbligati a dirlo, e volevo lasciare una parola a te caro dottor Lombardo.
Sì, abbiamo appena finito di dire di quanto lavoriamo insieme ai nostri colleghi patologi, chirurghi, otorini, perché una cosa che secondo me è giusto che la gente di Varese sappia è che l'ospedale di Varese sul melanoma c'è, nel senso è sul pezzo, è aggiornato ed è in linea con tutto quello che si sta facendo nel resto d'Italia e nel mondo. Perché mentre una volta i nostri pazienti erano quasi costretti a migrare verso il famoso Milano, adesso è completamente inutile, tant'è che tante volte sono i nostri colleghi magari dei tumori di Milano che ci rinviano dei pazienti, perché ormai c'è una collaborazione normale. Quindi quello che ci tenevo a dire è che a Varese esiste ormai un pool multidisciplinare in cui c'è il dermatologo, il patologo, l'oncologo, il chirurgo generale plastico, l'otorino, i genetisti, e al bisogno tante altre figure, con cui ci troviamo anche ieri stesso, ci siamo ritrovati tutti insieme a discutere i casi più complessi per portarli avanti tutti insieme in maniera che non si perda nessuno e tutti abbiano le cure che devono avere. Tant'è che questo lavoro che è iniziato e che sta sempre più crescendo ha portato la Regione Lombardia ad approvare qualche mese fa la nascita a Varese di un nuovo reparto, di una nuova entità che sarà una struttura dipartimentale dedicata proprio al melanoma. Quindi per la prima volta nella storia dell'ospedale di Varese avremo una struttura, una chiamiamola una casa del melanoma, dove il melanoma sarà gestito in tutta la sua completezza. Questa è una cosa fondamentale per il nostro territorio e per i nostri pazienti. Mi sembrava bello dirlo che la SST Sette Laghi di Varese si è messa in pista per questa nuova entusiasmante avventura.
Quindi, dottor Lombardo, penso che sia estremamente importante in caso, diciamo, di un controllo che il paziente deve fare, deve andare in un centro specialistico, quindi in ospedale, e lì che viene trattato nel modo migliore, con le terapie più avanzate, eccetera, eccetera.
Sì, diciamo che noi raccogliamo quello che il territorio screena, cioè quindi i dermatologi vari che ci sono, ci inviano i sospetti melanomi, noi li prendiamo in carico e a quel punto attiviamo tutta una cascata di soluzioni, di scelte che ne arrivano.
La prevenzione, dottor Lombardo, la prevenzione di questi tumori, come viene fatta? Cosa deve fare il paziente?
Sì, la prevenzione ce ne sono di due tipi in medicina, prevenzione primaria e secondaria. Prevenzione primaria vuol dire evitare le cause di un tumore. Evito di fumare, probabilmente non mi verrà il tumore al polmone. Qui evito di scottarmi, come dicevamo all'inizio, evito di scottarmi al sole, soprattutto evito di far scottare i bambini, perché sono i bambini quelli più a rischio. L'adulto che si scotta va bene, ma il bambino che si scotta ha un netto aumento del rischio melanoma. Quindi la responsabilità degli adulti è non far scottare i propri figli o nipoti, quindi incremarli, non farli stare, cioè bisogna evitare la scottatura. Poi ci sono alcune piccole frange di tumori forse professionali, alcuni idrocarburi, alcune sostanze molto particolari che però insomma sono delle nicchie. E poi c'è la prevenzione secondaria, che vuol dire in medicina io ho già il tumore, cerco di diagnosticarlo il prima possibile. E qui si torna nel discorso del autocontrollarsi, la regola dell'ABCDE, asimmetria, bordi, colore, dimensioni, da tenere controllato, medico di famiglia che mi dà un'occhiata, dermatologo e poi tutto il resto.
Scusa un attimo, io vorrei tornare un attimino indietro, ma possono esistere delle recidive? Cioè, tu hai detto, ok, lo opero, va bene, sta andando, poi a un certo punto ci possono essere delle recidive?
Sì, allora, la recidiva dove l'abbiamo tolto non la vediamo praticamente mai, perché quando abbiamo detto che il melanoma si toglie, si manda ad analizzare e poi se è confermato che è un melanoma, noi facciamo un secondo intervento e puliamo di più tutta quella zona. Quindi è difficilissimo che ci sia una recidiva lì. Il problema è che magari quel melanoma, prima di toglierlo, è riuscito a mandare via qualche cellula non solo nel linfonodo sentinella di cui abbiamo parlato, ma magari da un'altra parte, in cui ci sono talmente poche cellule che nessun esame, nessuna TAC, nessuna PET, nessun esame ci riuscirà a trovare, ma che purtroppo col tempo cresceranno e si presenteranno. Quindi il problema è se prima di togliere il melanoma lui ha già mandato in giro delle cellule tumorali. Questo è il motivo per cui noi insistiamo sulla diagnosi precoce possibile, perché bisogna togliere il melanoma prima che faccia tempo a mandare i suoi agenti segreti in giro per il corpo.
Una volta tolto il melanoma maligno, il paziente cosa deve fare? E voi cosa fate?
Dipende dal tipo di melanoma. Tante volte, una volta che togliamo il melanoma maligno, i casi sono due. O iniziamo delle terapie, tipo appunto abbiamo detto la terapia adiuvante, cioè ti faccio una cura per ridurre il rischio che questa malattia ricompaia nel caso sia andato in giro qualche agente segreto della malattia per il corpo, oppure se il rischio è molto basso ti mettiamo direttamente in un protocollo di esami, quindi ogni 4 mesi, 6 mesi in base al tipo di melanoma ti controlliamo la pelle, ti controlliamo l'ecografia, la TAC, quello che c'è da fare in maniera da tenerti controllato, che se per caso dovesse risvegliarsi qualcosa appena lo troviamo li saltiamo addosso.
Perfetto.
Molti dermatologi dicono, no, perché questa è molto bella, ieri sera, ne si parlava ieri sera, che l'uso delle lampade abbronzanti è da evitare e che bisogna evitare l'eccessiva esposizione alla luce solare. La domanda di ieri sera di qualcuno: ma allora il sole fa bene o fa male? Dai, dottore, dimmelo.
Fa e come poi, tutte le cose.
Le lampade abbronzanti le posso fare o non le posso
allora,
fare?
Allora, il sole fa esattamente come la bacca Nebbiolo, che dà il Nebbiolo Barbaresco Barolo. Cioè, il vino rosso, in modica dose, fa, non è che non fa niente, fa addirittura bene, dimostrato. Chiaro che se mi bevo due bottiglioni di vino rosso al giorno fa molto male. Il sole è la stessa cosa. Un po' di sole fa bene, perché ci serve per metabolizzare la vitamina D, ci serve perché il nostro umore non sia proprio depresso, cioè ha tante funzioni benefiche. Il troppo sole fa male, fa venire i tumori della pelle. Il peggiore, il melanoma, fa venire anche basaliomi, carcinomi spinocellulari. Cioè, noi oggi parliamo di melanoma, ma se volete di melanomi, di tumori della pelle ne abbiamo quanti ne vogliamo e non elemosiniamo. Quindi questo è sicuramente da tenere ben presente.
Ma le campagne di sensibilizzazione, quindi screening, il neo che cambia, controlla la pelle, sono importanti, cioè stimolano le persone a venire da voi a farsi controllare?
Sì, sono molto importanti, purtroppo noi non riusciamo a farne quante vorremmo perché purtroppo siamo in pochi, però guardi, l'anno scorso abbiamo fatto 2 eventi. Un evento l'abbiamo fatto con l'aiuto del sindaco di Tradate, a Tradate. Abbiamo fatto un evento in cui abbiamo fatto, primo abbiamo parlato di cos'è il melanoma e poi abbiamo fatto delle visite all'ospedale di Tradate e abbiamo in quella giornata diagnosticato in maniera spaventosa 4 melanomi, che vuol dire una cosa incredibile. Di solito in questi eventi non fai niente di buono, però 4. L'anno scorso abbiamo fatto, insieme al Varese Calcio, una giornata in cui è stato fatto un torneo internazionale di calcio alla memoria di uno dei presidenti del Varese Calcio che è morto di melanoma, e anche lì abbiamo fatto visite alla gente che veniva e abbiamo diagnosticato un altro melanoma. Un melanoma in situ, quindi abbiamo salvato una persona perché l'avevamo preso talmente all'inizio che è salva. Quindi sono cose che servono perché creano mentalità nella gente, fanno diagnosi precoci e bisogna avere le forze per farle e cerchiamo di farlo.
Abbiamo 2 minuti, faccio solo una domanda perché mi è stata chiesta ieri sera. Si può prendere il sole su cicatrici o tatuaggi?
Allora, si può prendere, l'unico problema è estetico, nel senso che una cicatrice che prende il sole tende a macchiarsi, quindi a diventare una cicatrice scura che poi rimane scura per mesi e mesi. Quindi è meglio non prenderlo.
E le creme solari sono tutte uguali o ci sono differenze?
No, ci sono differenze, nel senso che bisogna stare attenti a che marche si comprano, cioè devono essere cose serie. Il concetto è fidatevi delle farmacie, prendete creme solari a fattori alti, cioè dove non ci si scotti. Poi è chiaro, più uno è chiaro come me, per dire che sono chiari, uso fattori 50. Magari uno è più meridionale, può usare un fattore 12.
E soprattutto i bambini, controllare i bambini.
E i bambini invece bisogna spalmarli ogni 2 ore.
Lei ha parlato di guarigione prima, di casi precoci. Ma io voglio sapere, la maggioranza di guarigione è nel caso precoce o nel caso un pochino più avanzato? Cioè chi controlla in un secondo momento il neo ha speranza di guarire oppure deve aspettarsi un tipo di vita in simbiosi con questo neo e aspettare?
No, è chiaro che prima lo togliamo e più il paziente è guarito, però non è una condanna a morte, ripeto, noi abbiamo tantissimi pazienti, la stragrande maggioranza dei 200 pazienti che noi seguiamo, l'anno scorso avevamo appunto 200, le dirò che 150 sono gente tutta bella tranquilla, una cinquantina sono gente a cui stiamo facendo, l'anno scorso abbiamo fatto 50 linfonodi sentinella, quindi sono questi i numeri, su 200 persone 150 le abbiamo sistemate probabilmente per tutta la vita, 50 sono persone ogni anno che devono fare qualche terapia.
Questa è la cosa più importante.
Devi chiudere perché no, se no ci uccidono.
No, grazie. Lombardo.
No, grazie a voi di questa opportunità.
Beh, è stata una bella opportunità questa, effettivamente.
Sì. In questo tema bisogna essere precisi.
E il messaggio, secondo me, che deve passare alla gente di Varese, qui potete essere seguiti e curati adeguatamente.
Perfetto. Grazie.
Grazie.
Allora io vi ricordo che il nostro dottor Maurizio Lombardo lo trovate in ospedale a Varese, ok, in dermatologia. Grazie ancora, alla prossima.